Vladimir Sofronisky. Il poeta del pianoforte. In studio Valery Voskobojnikov.
Gentili ascoltatori della Radio Vaticana, vi parla Valery Voskobojnikov per presentarvi la terza puntata del nostro ciclo Il poeta del pianoforte Vladimir Sofronisky. La puntata odierna è basata sulla nostra intervista alla figlia del grande pianista, la signora Roxana Sofronitskaya, professoressa di matematica, che vive in California con due figli e dove è arrivata emigrando dall'Unione Sovietica negli anni 70. Ricordo ai nostri ascoltatori che la signora Roxana è la figlia di Vladimir Sofronitsky e di Yelena Scriabina. Quindi lei è anche la nipote del famoso compositore russo Aleksandr Nikolaevich Scriabin. Allora, diamo il benvenuto ai microfoni della Radio Vaticana alla signora Roxana Sofronitskaya in collegamento con la California e le facciamo la prima domanda. In che cosa consiste, secondo lei, il particolare talento di Vladimir Sofronitsky che le permetteva di suonare ogni volta in modo diverso la stessa composizione? L'enorme varietà delle sue interpretazioni. Perché Neuhaus, nel suo famoso articolo dedicato a suo padre, scrisse: «Molti anni fa io ho scritto che ascoltandolo involontariamente vengono in mente le parole di Eraclito. Non si può entrare due volte nello stesso fiume».
Molto spesso, a proposito delle interpretazioni di Sofronitsky, si diceva che egli improvvisa al pianoforte. In realtà egli si offendeva di fronte a simili definizioni, perché le sue interpretazioni erano perfettamente progettate e preparate, ma egli aveva una particolare sensibilità di fronte all'auditorio stesso, al momento dell'esecuzione, alle circostanze inafferrabili per gli altri. E tra tutte le varianti preparate, egli sceglieva quella che secondo lui era la più adatta, la più giusta alla serata. Ogni concerto era perfettamente concepito, prima di tutto, nel suo programma, che non era mai casuale, a volte era monografico, a volte motivato diversamente.
Non ha mai eseguito allo stesso modo la stessa composizione. È un caso unico.
Sì, è vero. Mi ricordo come una volta, ancora con papà presente, abbiamo ascoltato al museo di Scriabin 7 esecuzioni della quarta sonata di Scriabin. Abbiamo ascoltato tutte e 7 le registrazioni ed erano effettivamente diverse una dall'altra. Nei tempi, nelle atmosfere, in tutto. Anche se non sono una musicista, posso dire che si tratta di un caso unico. Anche le registrazioni delle lead di Schubert Liszt, incredibile, tutte diverse. Inoltre ci sono stati nella sua vita dei periodi come il periodo giovanile, il dopo Parigi, il periodo del dopoguerra e poi l'ultimo, prima della morte, del tutto particolari. Ogni periodo aveva qualche segno caratteristico, ma in più era sempre presente il fenomeno del quale ho parlato prima.
Per la conferma di questa tesi vi propongo di ascoltare 2 esecuzioni della stessa mazurka di Chopin a distanza di pochi anni, nel 1956 al Museo di Scriabin e nel 1960 in studio. La mazurka in questione è opera 41 numero 1 in Do diesis minore. Thank you. Come si sentì Vladimir Sofronitsky nella realtà sovietica? Maria Iudina ha scritto in una lettera all'arciprete Всеволод Шпилер, dopo la messa funebre per suo padre, che Sofronitsky era estraneo alla società nella quale ha vissuto.
In un certo senso ha ragione. Lui si sentiva molto male in quella realtà. Ne aveva molta paura. Papà cercava di avere meno contatti possibili con il mondo esterno, compreso il conservatorio, senza parlare dei contatti con il mondo politico. Un esempio buffo della sua costante paura. Accanto abitava un poliziotto. Nel palazzo c'era una udibilità perfetta. Una volta papà stava studiando e all'improvviso si fermò, chiuse il pianoforte e disse: «Non riesco a studiare. Tutto il tempo mi sembra che da un momento all'altro busserà alla porta il poliziotto e mi dirà: "Lei sta suonando in modo sbagliato". Era una persona molto isolata, ma seguiva con la massima attenzione tutto ciò che succedeva nel paese attorno a noi. E solo dall'esterno poteva sembrare che egli era indifferente, in quanto non ha mai partecipato alle riunioni, cercava di andare il meno possibile al conservatorio, chiedeva agli allievi di venire da lui a casa. Odiava la nostra esistenza e aveva molta paura. Ad un certo punto, credo dopo la guerra, Sofronitsky fu insignito da una decorazione, consegnata personalmente dall'allora ministro degli esteri Vyacheslav Molotov. Nel documentario che fra poco uscirà in Russia c'è una brevissima sequenza nella quale si vede questa cerimonia. Molotov sapeva che Sofronitsky era sposato con la figlia di Scriabin, mentre il cognome vero di Molotov era pure Scriabin. I parenti di Scriabin, in emigrazione, hanno smentito a Parigi qualsiasi parentela con Molotov. E quando durante la cerimonia Molotov disse con il sorriso a Sofronitsky che i parenti di sua moglie l'hanno rinnegato, papà si è talmente spaventato che era sicuro di essere arrestato da un giorno all'altro.
Ascoltiamo di Sergei Prokofiev nell'esecuzione di Vladimir Sofronitsky dal ciclo Visione fuggitive opera 22, il numero 7, pittoresco, arpa, e poi il sarcasmo numero 3 dell'opera 17, registrato nel Museo Scriabin nel 1953 dall'ingegnere del suono Vadim Krukov.
Thank you.
Speriamo che anche il nostro ciclo potrà contribuire alla miglior conoscenza dell'arte di Sofronitsky. Cosa ne pensa lei dell'attuale enorme successo delle registrazioni di Sofronitsky, della totale ammirazione della sua arte pianistica e, cosa unica anche questa, addirittura da parte dei colleghi, musicisti e pianisti, che, pur riconoscendo l'assoluta individualità delle sue interpretazioni, a differenza di altri grandi del passato, non osano nemmeno criticarlo?
Penso che di nuovo conta il suo isolamento, il fatto che egli non si è mai messo contro qualcuno. Di conseguenza, nessun musicista poteva avere nei suoi confronti delle pretese. Aveva pochissimi amici, come lei sa benissimo. L'unico vero suo amico era Genrich Neuhaus. Con gli altri si trattava di incontri casuali. Come musicista certamente era singolare, unico, diverso, e gli altri colleghi non potevano non capirlo. Era un diverso Sofronitsky, suonava non un po' meglio o un po' peggio, ma semplicemente in modo talmente diverso che veniva giudicato con altri criteri. È diventato una leggenda, soprattutto tra i musicisti che non l'hanno ascoltato da vivo. Per fortuna ci sono le sue registrazioni, anche se non tutte sono buone. Da dove provengono questi originali, impossibile capirlo, perché quando agli inizi degli anni 90 tutto si è distrutto, allora qualcuno si è impossessato delle registrazioni, ha fatto le copie, eccetera, eccetera. Alcuni dischi sono molto buoni, ad esempio la ditta Denon ha fatto un ottimo lavoro. Attualmente a Mosca la ditta Vista Vera sta pubblicando i compact di buona qualità. Quando le registrazioni di papà sono restaurate dalla signora Tamara Badayan, viene fuori sicuramente una meraviglia. Altri registi del suono lavorano peggio di lei. Papà non amava le proprie registrazioni e molte decise di distruggerle. Grazie a Dio non tutte. Non sempre e non tutti gli hanno obbedito.
Ascoltiamo nell'esecuzione di Vladimir Sofronitsky dalla sonata di Schumann in fa diesis minore, l'aria. Registrazione effettuata sempre dal Vadim Krukov, 13 maggio 1960, nella sala piccola del Conservatorio di Mosca. Quali delle registrazioni di Sofronitsky lei ama in modo particolare?
У Деннона просто все были очень хорошие, кроме диска Шопеновского, там что-то.
Ecco, nell'edizione della Denon quasi tutte le registrazioni erano ottime, tranne il disco dedicato a Chopin. Lì qualcosa non ha funzionato con il restauro, non so cosa. Amo in particolare le registrazioni di Schubert, la sonata, le lead di Schubert Liszt, gli improvvisi. È bellissima la nuova registrazione di Chopin, pubblicata da Vista Vera. Ottime le registrazioni di Schumann, senza parlare di Scriabin, anche se devo aggiungere che uno degli ultimi compact disc prodotti da Vista Vera è costruito in modo sbagliato dal punto di vista del programma. Mio padre non avrebbe mai suonato le opere di Scriabin in quell'ordine. Ma in genere le esecuzioni delle opere di Scriabin sono di una bellezza indescrivibile.
Вот последний скрябинский диск мне не нравится именно в этом смысле, а не в смысле исполнения.
In Italia la gloria di Sofronitsky è iniziata con l'immigrazione russa negli anni 70, perché al mercato di Porta Portese si trovavano i suoi dischi vinili e molti musicisti li hanno acquistati e hanno diffuso la voce su Sofronitsky. E negli altri paesi dove lei è stata, questa gloria è uguale?
Я не знаю насчет славы, я знаю только что
La gloria. Quando sono arrivata negli Stati Uniti più di 30 anni fa, nessuno, in nessun negozio di dischi, conosceva il nome di Sofronitsky. Ora i musicisti americani conoscono questo nome, ma non credo il vasto pubblico, forse ancora no. Ma siccome qui è stato venduto un disco Philips dedicato ai grandi musicisti del XX secolo, con le opere di Chopin e di Scriabin eseguite da papà, ora si sta diffondendo di più questa conoscenza, ma non ancora gloria. In Europa egli è più conosciuto ed apprezzato. Ultimamente sono apparse molte registrazioni su YouTube e ci sono i commenti molto entusiastici.
Noi stiamo parlando non solo con la figlia di Vladimir Vladimirovich Sofronitsky, ma anche con la nipote di Alexander Nikolaevich Scriabin. Come ci si sente da nipote di questo grande e geniale compositore?
Come mi sento non è molto interessante. In questo senso è interessante che il tema Scriabin e Sofronitsky è assolutamente particolare. Mio padre per tutta la vita era, si può dire, innamorato della musica di Scriabin, fin dall'infanzia e fino all'ultimo respiro. E quindi anche per me si è trattato di un'unità interiore, tra mia madre, figlia di Scriabin, e la sua musica, interpretata con tanto amore da mio padre. Tutto questo per me nella mia infanzia era del tutto naturale. Purtroppo ero giovane e stupida ancora, quando egli è morto. E solo più tardi mi sono resa conto di questa naturale e meravigliosa unità. E più vado avanti senza di loro, tanto più mi meraviglio di questa unità.
И чем дальше я живу без них, тем более удивительно это для меня.
Stiamo ascoltando, nell'esecuzione sempre di Vladimir Sofronitsky, lo studio di Scriabin, opera 8, numero 11. Thank you. Per favore, Roxana, dica ai nostri ascoltatori qualcosa in italiano.
Buon ascolto.
Валерий Воскобойников си унише а Роксана Софроницке и ви аугура ун бон просегументу ди асколто соле фреквенце дула радио Ватикана.